cosa che ci piace fare. Se qualche volta ci fa stare male, se poi completa l'amore, secondo me ne dovremmo parlare. Sessualmente parlando, oh, sessualmente parlando, oh, sessualmente parlando, sessualmente parlando.
Ciao a tutti, benvenuti alla prima puntata di Sessualmente Parlando. Io sono Monica B, Monica Pesaresi. Con noi c'è e ci sarà sempre il dottor Francesco Artegiani, sessuologo e psicologo. Oggi in via del tutto eccezionale c'è Nicola Palumbo alla regia, qui all'officina.
Ciao, sono il regista.
E Antonio Di Caprio che farà delle domande alla
domande,
fine.
Alle domande.
Che Antonio Di Caprio ha le domande. Okay. Possiamo subito cominciare. L'argomento di oggi è: che cos'è la sessualità? Allora, è una cosa importante perché non è detto che dire sessualità indica, indica sesso, perché la sessualità è tutta un'altra cosa, no? Tutta un insieme di questioni che non sono, che non hanno da che fare del tutto e solamente con l'aspetto genitale e propriamente sessuale del termine.
Sì, perfetto Monica, anzi noi potremmo aprire proprio così, cioè che sessualità non significa sesso. La sessualità, quando noi parliamo di sessualità, parliamo di un aspetto fondante dell'essere umano. Anche se noi ci fermiamo un attimo e vediamo la definizione di salute che dà l'Organizzazione Mondiale della Sanità, all'interno del nostro bilancio di salute ovviamente c'è una sessualità che ci si auspica tutti quanti che sia più serena, più consapevole, più partecipata possibile. Non solo questo, perché quando parliamo di sessualità poi ci sono tutta un'altra serie d'aspetti, perché è una, come dire, potremmo dire che è un concetto multidimensionale dove all'interno ci sono tutta una serie di correlati che partono da quelli più psicologici fino ad arrivare al rapporto che uno ha col proprio corpo, fino ad arrivare all'ascolto delle proprie sensazioni, aspetti poi centrali su l'obiettivo che ha la sessualità. Perché io potrei rigirare a voi che siete qui con me, no? Come mai noi si fa l'amore? Come mai si cerca di fare l'amore? Qual è l'obiettivo della
sessualità? Ma chiediamolo ai nostri ospiti.
Chiediamolo ai nostri ospiti, perché no?
Credo che sia la natura insita dell'essere umano accoppiarsi.
Vabbè, è una risposta un po' minima.
Triste.
È una domanda che ci...
L'ormone, direi l'ormone. Sono una persona triste.
È una domanda che ci mette in difficoltà, perché di solito siamo noi a fare le domande. Io direi che boh, non me lo sono mai chiesto sinceramente.
Ma è l'ormone, siamo degli animali in fin dei conti, quindi
ah no, per esempio la sessualità umana è molto differente dalla sessualità animale. Per quale motivo? Innanzitutto perché la sessualità animale è esclusivamente riproduttiva.
Sì, in teoria dovrebbe essere anche la nostra, o sbaglio? C'è stata un'evoluzione?
No, diciamo che non, la sessualità umana non è solo riproduttiva, ha anche tutta un'altra, altre due funzioni fondamentali. Una che è quella ludica, che è quella quindi mirata al gioco, al piacere. E la terza, soprattutto, che è quella relazionale, quindi mirata allo scambio comunicativo che uno ha, sia col proprio corpo ovviamente, ma col corpo anche del proprio partner. Quindi l'obiettivo della sessualità è uno grande che è unico, che è quello di provare piacere. E noi sappiamo che la sessualità sicuramente è un piacere, ma non è l'unico piacere della nostra vita. Esistono tutta un'altra serie di piaceri,
tipo
il cibo.
tipo
il cibo, no? Il cibo è un piacere,
quello decisamente.
E quando parliamo di sessualità, noi possiamo dire che proprio per far sì che questa esperienza di piacere sia significativa, sia soddisfacente, tutto ciò passa solo ed esclusivamente dall'ascolto delle proprie sensazioni.
Del proprio corpo, quindi.
Certo, del proprio corpo, di ciò che noi sentiamo, delle emozioni, delle percezioni. E c'è una differenza sostanziale tra sensazioni e percezioni. Magari ci arriviamo dopo.
Sì.
Io avrei una piccola domanda.
Sì.
Già che abbiamo fatto la differenza tra
la
sessualità animale e la sessualità umana.
Quindi quella di Nicola Palumbo è quella degli umani.
Degli umani. le persone che sono attratte dall'intelligenza, cosa che gli animali ovviamente
non hanno
cioè i sapiosexual.
I come, scusi?
Sapiosexual.
Non sapevo questo.
Tradotto sarebbe?
Sapiosessuali o qualcosa del genere.
Sì, coloro che
sono attratti dal sapere, dall'intelligenza,
dell'altra persona. E io mi metto leggermente in questa categoria. Ma
solo un po' in percentuale.
siamo stati studiati o non è una categoria accettata dalla scienza?
Cioè, ma tu sei attratto dall'intelligenza, non dall'aspetto fisico.
Anche dal, cioè,
non fare il furbo con noi.
Diciamo che
allora, non è detto che gli animali innanzitutto non provi l'attrazione per un essere intelligente, per un altro animale della stessa specie intelligente.
Lasciamolo
poi
dire lo stesso.
Nell'intelligenza, però scusate, nell'intelligenza gli animali, cioè l'intelligenza degli animali è anche, ad esempio, rimanere vivi se si tratta di animali prede, quindi rimanere vivi, sfuggire al
credo
predatore.
Credo che sia istintuale questa cosa, non è voluto come nel caso di Antonio Di Caprio. Cosa dice il sessuolo? Perché io sono curioso.
Questo che succede, che se noi diciamo parafrasassimo quello che abbiamo detto prima, ci sono delle persone che non metterebbero in discussione la bontà, per esempio, di una pasta, mentre altri preferiscono un altro tipo di
ketchup,
di cibo. Quindi fondamentalmente non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
Assolutamente.
E quindi questo dipende poi da persona a persona, dipende da il registro valoriale, cioè che significa? Da quello che noi ci piace, dal percorso che noi facciamo, dalle esperienze che noi viviamo. E quindi ovviamente noi possiamo essere più attratti, per esempio, da una persona che non è particolarmente bella, ma con cui,
come Nicola Palumbo, possiamo dire,
ma che affascino.
Sì, che affascino, con Palumbo, cui ci si trova bene, con cui riesco ad aprirmi, con cui sento di essere ascoltato, piuttosto che da una bellona, ok? Quindi comunque sì, certo, ci sono tutta una serie di sfaccettature su ciò che per noi è attraente.
Ma il tuo caso,
ed è anche
Antonio,
questo sessualità, però.
Certo che anche questo sessualità. Sessualità, come dicevamo, noi dimentichiamo spesso che la nostra origine parte da un atto sessuale, no? Noi, la nostra origine è il centro. Quando parliamo di sessualità parliamo di vita. Quando parliamo di sessualità parliamo della nostra più intima e profonda essenza. E per vivere bene la sessualità, come dicevi te, c'è bisogno di conoscersi, c'è bisogno di non avere, tra virgolette, passatemi il termine, paura di sintonizzarsi con il proprio corpo, con ciò che ci piace, e certe volte non farci condizionare, per esempio, dal giudizio degli altri rispetto a ciò che può piacerci. Poi vedremo che la sessualità ha anche dei condizionamenti.
Sì, infatti stavo proprio pensando a questo adesso, cioè stavo pensando che negli ultimi tempi, negli ultimi decenni, è stata davvero molto condizionata a questo punto, perché noi ci sono stati imposti dei canoni estetici, prima di tutto, che ci rendevano belle delle caratteristiche fisiche che secoli fa sarebbero risultate del tutto brutte. Ad esempio, la magrezza di un corpo nel 1800 sarebbe stata non accettata, anzi presa in maniera negativa.
Giustamente.
Ma posso chiedere un attimo, Antonio, se ti ritrovi in quello che ha detto?
Sì, sì, no, mi aspettavo che invece, cioè, ci fosse proprio una differenza a livello intellettivo tra le persone che sono più attratte dal fisico rispetto a quelle.
Ma allora, se tu me lo chiedi in maniera così specifica, io sinceramente non so risponderti, cioè non so dirti se una persona che è attratta, per esempio, dall'aspetto, come dire, di fascino, ma nel senso rispetto a quello che uno porta, rispetto a quello che uno dice, rispetto a come si pone, se alcune aree del cervello magari abbiano dei metabolismi differenti, questo non so risponderti. So sicuramente però che è una varianza dell'essere umano. Quindi in alcune situazioni può attrarci più una persona particolarmente bella da un punto di vista estetico, mentre in altre situazioni noi possiamo sentire un'attrazione altrettanto profonda da una persona che magari la sua caratteristica principale è quella di sapersi relazionare in maniera efficace con noi e col nostro sistema di valori.
Forse dipende anche un po' dalle esperienze che uno ha avuto nella vita. Io magari mi sto pensando che, ad esempio, le donne attratte da uomini molto molto più grandi no? Che quindi
hanno dei problemi.
No, abbiano vissuto delle esperienze che le porti le esperienze che le ha portate a essere interessate a uomini un pochino più grandi.
Ma qua per esempio entra a piedi uniti la cultura, cioè fino a poco tempo fa non era possibile che una donna potesse girare, fidanzarsi, avere una relazione con un uomo molto più giovane, cosa che adesso invece è possibile.
E meno male.
Facciamolo. Anzi, una battuta.
È normale. Certo. Adesso
cosa
non
meno
non
male
crea
che con quello più
la cultura ha sdoganato le MILF finalmente. Non so
benissimo,
sì,
ma
la cultura l'ha sdoganata.
Sì, però,
ma non solo
però
le MILF.
Vedi anche il
e anche il fatto che tu dica MILF.
Sto cioè devo rispetto a un personaggio, Monica, non posso venire qua a fare il sessuologo anche io, cioè.
No.
Non lo so.
Ce l'abbiamo già.
Infatti, cioè.
Dico anche il tuo modo di dare
una categorizzazione,
una visione è particolarmente maschile, maschilista.
Vergogna,
tu parli di MILF, noi parlavamo della libertà delle donne di avere una relazione con un uomo più giovane, che tecnicamente si chiama toy boy.
Infatti, attenzione, è vero.
Quindi abbiamo capito, e qui mandiamo magari una canzone che ho scelto. Grazie ad Andrea.
Femminista.
No, grazie ad Andrea, un mio amico che me l'ha consigliata.
Hashtag 8 marzo.
Abbiamo capito quindi che la sessualità non si può ridurre, come dicevamo all'inizio, solamente alla condizione genitale del sesso, ma che racchiude tutto quello che ci circonda, dalla sensazione all'emozione e alle relazioni con gli altri. È proprio esattamente uno scambio di piacere che non è detto che sia effettivamente solo fisico.
Assolutamente, anzi.
Vai. Tornati, questo è Sessualmente Parlando, io sono Monica, qui con noi c'è il dottor Francesco Artegiani e i nostri ospiti della puntata,
tristi ospiti ignoranti,
Nicola e Antonio, Nicola Palumbo, il grande boss, e Antonio Di Caprio,
il piccolo boss
maschilista.
Allora,
l'ho scoperto prima.
Abbiamo prima parlato di che cos'è la sessualità e abbiamo cercato di dire effettivamente che non si riferisce solamente al sesso. E ora però mi sono cercata qualche curiosità su effettivamente il sesso, quindi sono cose che diciamo non tutti, magari voi che siete esperti potete conoscere, ma io esperti che non conoscevo.
Di cosa? Ah, ok.
Esperti di tante cose.
Non mi avrei reso un master in sessuologia.
Allora, partiamo subito così, lo sdoganiamo. L'alza bandiera la mattina.
Oh, parliamo di cose importanti.
Io sono una persona molto seria, quindi non
sapete che non lo avete solamente voi gli uomini?
Attenzione, questa cosa che significa?
Allora, è una cosa vera, cioè che anche noi donne ci possiamo alzare la mattina con una...
La bandiera.
Con una... con una... con una erezione.
Del clitoride.
Sì, esatto.
Che sogno è questa cosa? Lo scopro a 35 anni.
Intanto una cosa, una battaglia che porto avanti. Visto che la clitoride...
Ah, scusi.
È un aspetto delle donne, anzi,
come la pisella.
Certo,
e qui sei ancora più maschilista.
E non è il clitoride, questo.
La clitoride.
La clitoride.
La clitoride.
Si dice, la clitoride che è più bello.
Cioè, quindi quando sto facendo sexting, non scriverò più il clitoride, ma la clitoride.
Lì cambi marcia.
Lì non sei più maschilista, già meno maschilista di quanto tu lo sia.
No,
veramente.
Voi considerate che per esempio
lo proverò stasera.
La clitoride, e poi aggiornaci. La clitoride è il come dire, il distretto del nostro corpo più
del
corpo umano, sì. Più ricco di, diciamo, più innervato.
Sì, no? Almeno 8000 terminazioni nervose.
8000 terminazioni nervose.
Non dirò nulla.
Il pene ne ha la metà. Questo lo puoi dire.
E basta e avanza. Tu pensa che sogno. Tu pensa che sogno è la clitoride.
E ovviamente ce l'ha solo sul glande, il pene.
Invece,
voi considerate la clitoride, che anche di dimensione molto più piccola, la grandezza che questo
è un concentrato. Cioè,
io mi sto emozionando.
In realtà è molto più grande di quello che, che si vede esternamente.
Non
perché
fare gesti, certo,
brava.
Sì, perché cioè, si estende pure all'interno. Cioè, è fatta tipo, sembra un
cosa sembra?
Sì, cioè, è tipo una V girata piegata.
Ah, scopro, certo, delle cose a 35
è
anni,
vero.
Incredibile.
Facci vedere com'è.
È tipo una cosa così.
Ecco, facciamo vedere. Intanto Eric Messori dice, voleva solo dire viva le code. Poi vi spiegherò perché. Perché okay. Lui ha fatto un progetto su questi uomini cane, un progetto bellissimo fotografico che vi consiglio di andare a vedere, dove, diciamo, dal mondo BDSM è nata questa community di persone che si chiamano Human Pups, che vivono in Inghilterra e altri paesi, dove queste persone credono di essere dei cani e vivono come dei cani.
Anche come dei cani, chiedo.
No, son loro che hanno il master che li tiene al guinzaglio. Eric, che ci sta seguendo, ha fatto questo.
Quando parleremo di BDSM,
sì, faremo
Eric,
Eric si chiama,
invitiamo.
Assolutamente.
La clitoride ha la forma della Finlandia, controllate, dice Massimo Santanicone.
Sì, controlliamo subito.
Bravo Massimo. Sì.
Allora, un'altra...
No, ma non abbiamo approfondito questa cosa, perché abbiamo solo...
No, sì, allora sì, detto. Vi dico, cioè, una cosa al volo.
Perché ci alziamo?
Allora, tendenzialmente perché ci sono degli scarichi ormonali, ok? Ma non solo, anche perché durante il sonno, soprattutto il sonno, è fatto, diciamo, è costituito in vari stadi.
Fasi
REM e le fasi, certo, non REM, ok? Quindi un ciclo sono 40 minuti, 45 sì, minuti. E le erezioni, tra l'altro, così curiosità, i sogni che noi ricordiamo in maniera forte, vivida, sono quelli che avvengono nella parte finale,
certo,
della nottata, quindi in mattina, e soprattutto nella fase REM. E così anche all'interno della fase REM ci sono queste erezioni, questi scarichi ormonali che poi portano a un aspetto erettivo che sia maschile o femminile.
Che poi... questi sogni, no,
maschile o femminile è quello delle donne, stai dicendo?
Sì, maschile o femminile, anche perché, diciamo, il clitoride si erige, ovviamente non c'è un'erezione visibile.
Mi sto emozionando.
Allora,
bene,
si erige,
si erige.
Ci sono alcuni uomini che addirittura arrivano ad eiaculare durante il sonno.
Sì.
Capita anche alle donne.
Questo è interessante.
Sì, è possibile. È possibile.
Non so se la sapevi questa, Monica.
Sì, sì, sì.
Essendo donna, potrebbe anche
può
dircelo.
Può capitare. Può capitare assolutamente, questo normalmente può essere conseguenza, ma non solo ed esclusivo, di un sogno erotico, per esempio. Però sì, certo, anche le donne hanno degli orgasmi notturni.
È una cosa bellissima.
Allora, parliamo invece di una cosa che ho visto oggi.
Cioè,
e
quando
che...
hai voglia di
non interrompere,
di fare sesso, puoi anche andare a dormire, vai.
Che cazzo, prego.
Allora, l'eiaculazione precoce è una situazione naturale. E qui tanti uomini diranno: oh, evviva! In realtà diventa disturbo, cioè è diventato disturbo quando noi triste. Donne ci siamo, cioè i nostri comportamenti sessuali sono mutati, perché prima gli uomini tendevano a farlo di più, cioè farlo più volte
e più velocemente,
perché le donne poi non avevano per niente
esigenze,
voglia di farlo, quindi erano, diciamo, costrette, no? E allora meglio prima, tolto il dente, tolto il dolore, come si dice.
Sì, non solo, diciamo che l'aspetto della virilità passava da quante volte uno faceva l'amore.
Non il tempo.
Non da la Capito. Soddisfazione.
Sempre più
Solamente
dura.
Con la rivoluzione femminista arriva questo. Ma ci noi rovinato. Ci fermiamo. Un uomo particolarmente potente sessualmente viene definito un...
Toro.
Bene. Il toro è uno degli animali
che
più veloci.
Siamo veramente
non
a
chiamatevi più toro, perché qui a Perugia tra l'altro
no,
toro,
anche perché
toro.
Come dicevamo, l'obiettivo della sessualità animale è quella riproduttiva, quindi più ne fai, tra virgolette, più la probabilità di prolungare la specie è alta.
Antonio, dovessi potessi tu viaggiare nel tempo, dove vorresti essere in questo momento?
No, ma per essere tipo l'amante perfetto in quella situazione, cioè
lo dico, ti piaceva prima,
conosci il tuo corpo. Devi conoscere il tuo corpo.
No, secondo me prima, discorso... prima era meglio.
Scusa, cioè... ti interrompo un attimo, perché qui ci tengo molto sul discorso dell'eiaculazione precoce. Non solo, tra virgolette, è una condizione.
Poi faremo anche una puntata dedicata proprio alla,
sì,
all'eiaculazione precoce.
La devo
precoce.
Essere per forza ospite.
Normale. Ma soprattutto può essere affrontata cominciando a portare attenzione al proprio corpo, a riconoscere le sensazioni che il nostro corpo ci dà e quindi di conseguenza costruire un controllo eiaculatorio.
E come si fa? Come Antonio, come si fa?
Vabbè, adesso come si fa sarebbe già quello che vi ho detto.
Sarebbe una consulenza
se
privata.
Voi, se voi...
50 euro, 10 minuti.
Solo 100 euro.
Tra l'altro. Già, se voi nel vostro quotidiano faceste questa grande rivoluzione, cioè quella di portare attenzione non fuori da voi, quindi a quanto duro, a quanto devo, al fatto che devo farla godere, al fatto che devo dimostrare, al fatto, ma piuttosto riportare invece attenzione al nostro corpo, a ciò che sentiamo e a quello che noi proviamo, già voi vedrete che avrete dei progressi particolarmente, diciamo, misurabili.
Ma indagherò e poi facci sapere.
Sì, no, torna e ci fai sapere. Invece, proprio tu, Antonio, avevi delle domande. Uomo domanda, stasera sei venuto qui apposta. O l'hai già fatto?
Adesso le sto facendo a mano, in realtà.
Allora, continuo io con un'altra curiosità. E qui forse chiamo in causa molte persone, perché la masturbazione distorce la percezione di cosa sia sessualmente attraente e desiderabile. Cioè, tra i pro e i contro di questa abilità erotica dell'uomo... c'è
della donna,
dell'uomo nel senso inteso uomo come genere, uomo.
Ah, ora mettiamo
non
uomo
e donna.
Cioè, l'essere umano.
Sì, vergognati, scusate.
Monica.
Ci sono alcune implicazioni affascinanti e importanti soprattutto per lo sviluppo degli interessi sessuali atipici.
Oltre va bene alla tipicità, ma qui stiamo parlando di una fetta molto ma molto ristretta. Io spezzerei una lancia a favore della masturbazione.
Ma chi non la spezzerebbe una lancia a favore della masturbazione?
No, perché sennò il rischio è che facciamo un po' di confusione, cioè come se la masturbazione ci creasse confusione rispetto a ciò che ci piace e ciò che non ci piace. No, anzi, questo ci permette intanto di far cosa? Di fare un bel tuffo a candela
facciamolo vedere
all'interno delle nostre fantasie sessuali, e quindi non solo
è come studiare a casa.
Come studiare a casa e non solo, no? Cioè, perché è un aspetto che ci riporta. La masturbazione è un momento in cui noi ci dedichiamo tempo per provare piacere, ok?
Ci conosciamo meglio.
Benissimo, per provare piacere diventa fondamentale ciò che Monica diceva: conoscersi. E quindi conoscere quello che mi piace, quello che sono le mie fantasie, e c'è una bella differenza tra le fantasie e la realtà. Le fantasie possono rimanere dentro di noi e possiamo darci la libertà di fantasticare su qualsiasi cosa, anche se per esempio praticamente nella realtà noi non lo faremmo mai. Poi in altre situazioni la masturbazione può portare tutta una serie di conseguenze tra virgolette negative, ma stiamo parlando comunque di tutta una serie di comportamenti, come per esempio la masturbazione ossessiva, dove comunque è associata anche a dei ritardi mentali e via discorrendo, che è differente. Quindi la grande frustrazione deriva da cosa? Dal fatto che dopo diverse masturbazioni non si raggiunge più l'orgasmo, e l'orgasmo ovviamente ha quella, quel significato di scarico, di abbandono, di rilassatezza, di come dire, anche liberazione dall'ansia. Nel momento in cui dopo diverse masturbazioni, quindi stiamo parlando di numeri abbastanza alti, 6, 7, 8
al giorno,
bomba, direi a toro,
nelle masturbazioni ossessive, già dopo la terza il rischio di non raggiungere l'eiaculazione aumenta, e questo causa frustrazione e aggressività. Beh, ma ecco, chiariamo sta cosa, qui è in una situazione particolare.
Certo, okay? C'è un'ossessività.
Allora, domanda, questo è un dilemma che, cioè, cerco di capire da tempo, ma la masturbazione frequente migliora o peggiora la performance sessuale di solito?
Di tempo.
È un approccio sbagliato.
Ne abbiamo parlato finora.
Ma sei un uomo volgare.
Antonio, l'unica cosa su cui noi vogliamo concentrarci è che per vivere bene la sessualità bisogna staccarci dai...
Ho capito, no, io era una domanda statistica.
Più ti metti nella condizione, in masturbazione per esempio, di ascoltare il tuo corpo, più riuscirai a vivere in maniera
Metto
serena.
Metto pure le cuffie.
Più riuscirai a vivere in maniera serena e piacevole la tua sessualità.
Ti stai dando troppe ansia da performance,
devi anche
perché, perché no, lui ha ragione, cioè ha ragione. Il problema è che ci è imposto questo tipo,
certo,
questo modus, questo,
ma
questo
io
pensiero.
Chiedo non perché, cioè chiedo perché è una curiosità, mica per...
Però effettivamente se non...
Ma è un approccio mentale,
è un approccio mentale che è sbagliato, perché se tu non pensassi più alla performance, a quanto devo durare, non tu Antonio.
Qua partono giudizi.
Ma tutti, pure io, no? Pure io non era rivolto a te, ovviamente. Però se tu non lo pensassi più, tu persona X, non pensassi più che devi durare tot, che devi fare delle determinate cose.
Sei egoista per la donna.
Non sei egoista, sei... No, perché poi va meglio, cioè tutta la questione è meglio. Quando tu ti piaci, quando tu provi piacere, è inevitabile che... Penso si crei una situazione intima per la quale poi le due persone, tre... quattro, quante sono, stanno bene tutte insieme.
Non solo, ma darsi tempo, per esempio, di come dire, di far sì che i corpi si conoscano. Questo, cioè, se voi ricordate la vostra vita sessuale, i primi contatti, i primi rapporti sessuali che voi avete avuto con una partner non sono mai stati i più belli. Per quale motivo?
Ci mancherebbe.
Perché anche il nostro corpo ha bisogno di conoscere il corpo dell'altro, così come l'altro ha bisogno di conoscere come noi reagiamo all'interno del contatto. Darsi tempo, quindi far sì che la sessualità non sia quindi una prestazione da effettuare, ma piuttosto uno scambio da vivere. E questo il centro. Anche perché poi la sessualità, adesso al volo, perché vedo che magari il tempo stringe,
sì, è quasi finito.
Però dico, nel momento in cui noi viviamo la sessualità, ci portiamo dietro tutta una serie di condizionamenti di carattere morale, educativo, religioso, sociale, culturale. Quindi è ovvio che questo in un qualche modo influenza il modo in cui noi viviamo la nostra sessualità. Quello che noi dobbiamo fare è un attimo di sgrossare e ritornare a questo aspetto, cioè al fatto che la sessualità è uno scambio da vivere e non una performance da effettuare, non una prestazione.
Antonio, smettila. Io leggo un attimo i commenti perché ce ne sono diversi. Massimo dice: la clitoride is the new laseo, ma qui c'è un richiamo al web marketing.
A scenario digitale in onda poco fa.
La masturbazione è fare l'amore con la persona che ami di più, giusto?
Che stimi tantissimo. Questo
era Woody Allen.
Ah, sì.
poi due, tre, quattro persone
bomba. Questo si riferisce a me che dico che è uno scambio tra con la persona con cui stai in quel momento oppure con le due persone con cui le te quattro, dipende.
Giusto.
È aperto a
stai
tutto.
Parlando di tris, non ho capito.
Ho detto che non è una questione. Allora, perché se poi prendiamo questo discorso, sembra come se uno non dovesse più fare sesso per il piacere, cioè non, per il piacere di farlo, magari senza impegno, no? Perché poi se parli tanto di intimità, se parli di conoscerti, cioè sembra che lo metti vicino a una per forza una relazione duratura, che non è proprio per niente vero, nel senso che io posso, conoscendomi, posso creare intimità con una persona che magari sarà il mio partner solamente per quella volta, per quella notte. Cioè non è detto che no, mi sbaglio?
Ma sì, ma perché no? Sicuramente tutto passa dal rapporto che noi abbiamo col nostro.
Peccato corpo. Non essere Sex and the Friendzone.
Io sto pensando ancora al fatto che la mattina c'è il durello anche. Questa cosa mi emoziona. Perché nessuno me l'ha mai detta questa cosa
vero,
prima?
Ora la sai. Grazie sessualmente parlando.
Potresti
seguiteli.
Avresti potuto magari testarla tu sul testala adesso.
In che senso? Però
Controlla.
Farò un check.
Allora, il nostro tempo è scaduto. Mi spiace perché è veramente volato. Questa è stata la prima puntata di Sessualmente Parlando. Noi torneremo martedì prossimo in diretta sempre, probabilmente o dal mio profilo o dal profilo di Nicola Palumbo.
Da dei profili
su Facebook. Sicuramente domani avremo il podcast su Facebook di Radiofonica. E mi manca di dire l'ora, dalle 9.30 alle 22 di ogni martedì. Quindi grazie a tutti.
9.30
a
22, sono 11 ore diretta fiume proprio.
21.30 a 22, grazie mille, grazie Francesco, ci rivediamo martedì prossimo. Ciao a tutti, grazie Antonio, grazie Nicola.
Ciao.